parte di questo primo giorno viene tenuta da Giovanni Marco Tullio, che è una persona a me molto cara. Poveretto, lui mi ha conosciuto sentendomi parlare di arte e catechesi, e poi ho scoperto che lui è molto più esperto di me. Mi ha regalato un suo testo sulle immagini di Giuditta nei vari testi, poi mi ha mandato delle immagini di alcuni fotografi di stilisti di moda che sanno usare l'immagine per comunicare, alcune anche un po' non esattamente ortodosse, in cui usano le immagini cristiane per parlare, eccetera. E lui è un grande esperto dei padri della Chiesa, sta studiando e anche comincia a fare delle lezioni nell'Augustinianum, che è questo luogo deputato allo studio dei padri della Chiesa, che è vicino San Pietro, fondato ai tempi di Paolo VI. Il concilio ha recuperato tutto lo studio dei padri, e quindi i padri agostiniani hanno cominciato a fare corsi su Agostino e tutta la patristica, e a lui abbiamo chiesto di aiutarci a capire qualcosa, chiaramente un tema immenso, di come i padri hanno capito il Padre Nostro, la sua importanza, e l'hanno usato nella preparazione al battesimo, e lo ringraziamo di perdere una sera con noi.
Intanto sono io che ringrazio Don Andrea di aver fatto questo investimento praticamente a scatola chiusa, perché scambiarsi delle opinioni su Caravaggio non significa mostrare delle competenze in campo patristico, poi sulla fiducia è andato il resto. Ringrazio voi che ancora a scatola ancora più chiusa prendete questo pacco che è arrivato sbolognato a voi, e vi ringrazio non solo per la fiducia accordata, ma anche per l'occasione che mi avete dato di rimettermi sopra questi testi. Sapete, anche quando uno ha un interesse e studia delle cose, e quando viene interpellato ha l'occasione di rimettersi, di fare la sintesi, di fare il punto della situazione, o perlomeno di provarci, e poi magari di ricominciare, senza escludere, anzi contando sul fatto che nella condivisione può venire molto. Io per questo, insomma, mi aspetto molto da questa sera, soprattutto da voi, non da me. E, insomma, se qualcuno qui vedo dei registratori, dicevo prima a lui, ma non ci sono più i nastri, quindi non si spreca niente, al limite pigliate il file e lo cestinate, non finisce il mondo. Per questo vi devo rassicurare, e mi devo rassicurare dicendovi anzitutto che io non sono venuto a parlare di preghiera più di quanto non sia venuto a farlo lui, come prudentemente aveva detto più volte nella sua relazione. Tanto ci sono due eccellenti relatori domani, Sor Fulvio e Padre Maurizio, a cui demando toto corde ed affetto anch'io l'onere di introdurvi al cuore della preghiera. Tuttavia, pur conoscendo non Sor Fulvia purtroppo, ma Padre Maurizio, posso pensare che sarà un compito duro anche per lui. Perché? Perché quello che ha fatto prima Don Andrea non è stato farvi pregare. Nessuno può farvi pregare. Dio può donarvi una grazia che è perfino insufficiente senza la vostra collaborazione, senza la vostra risposta, come Don Andrea giustamente vi diceva. Don Andrea stava richiamando dei parametri della vita spirituale, dei valori, cioè stava dicendo gli ingredienti con cui la preghiera viene fatta bene. Restando nella metafora degli ingredienti e allargando l'allegoria, si può dire che la preghiera è come un ciambellone: una cosa è farlo, una cosa è parlarne, una cosa è mangiarlo. Noi qui non stiamo mangiando il ciambellone, né con lui, né con me, né domani con i due relatori, che saranno più bravi di me, senz'altro, e non oso dire di Don Andrea. Tuttavia, noi abbiamo parlato dell'importanza del ciambellone. Voi sapete, vedo diverse signore tra di voi, quando si fa un ciambellone, l'essenziale è la ricetta. La ricetta ha qualche segreto, sempre. Ora, le ricette si tramandano, si custodiscono, si condividono con qualcuno, si modificano in parte, e da questo nascono delle varietà di ciambelloni che vengono provate a seconda del gusto, del corrispondere allo scopo per cui si fa un ciambellone, cioè il gusto, il piacere, vengono conservate, tramandate oppure cassate. Ora, restando solo in quest'aula, voi avete una parte della ricetta, non tutta, come vedete, perché le signore mi insegnano, la ricetta non si dà tutta. Voi avete una parte della ricetta nei vostri fogli. Vi prego di non sbirciare anzitempo, perché vi dicevo, altro è parlarne, altro è farlo, altro è gustarlo, il ciambellone. Quindi a suo tempo vediamo tutto. Tuttavia parliamo di una cosa importantissima, che è la storia della ricetta più importante e più breve della preghiera di tutti i tempi, che è la preghiera che ha insegnato Gesù. Questo è un testo che tutti conosciamo a memoria e che ha una storia degli effetti paurosa, smisurata dietro. Quante cose sono cambiate per quel testo nel mondo degli esseri umani, proverò a darvene un'idea. E rinuncio in partenza alla speranza di corrispondere a questa impresa. Vi ho fatto dare una mappa in cui, se la guardate, vedete, pressoché una mappa muta del bacino mediterraneo, con qualche stella, qualche nome, qualche data. Le stelle sono alcuni dei personaggi, degli eventi di cui vi parlo stasera, con i nomi dei personaggi o degli eventi o dei testi di cui vi parlo stasera. Non vi parlerò di tutti questi e magari qualcuno a cui accennerò non è scritto qui. Sapevo che sarebbe andata a finire così, anche se l'intenzione in origine era un'altra, però la mappa ve l'ho data ugualmente, ve l'ho fatta dare ugualmente, e grazie anche per questo lavoro, perché il fine è un altro. Il primo fine che mi propongo, e se riusciamo ad arrivare a questo io sono soddisfatto, me ne vado soddisfatto di qui, e dare un'idea di quante cose siano intercorse tra quel testo, che noi sappiamo a memoria, neanche ci pensiamo quanto è distante da noi, perché nella nostra lingua ce l'abbiamo nella nostra memoria da quando siamo bambini, e noi. Quella cosa che sta nella nostra testa ci è arrivata dopo una storia bimillenaria, e si va presto a dire 2000 anni. Guardate la carta, guardate lo spazio, guardate il tempo che intercorre tra la consegna di questo testo da qualche parte in Palestina circa 20 secoli fa e noi che dopo tante traduzioni ne abbiamo ricevuto un pezzo. Ora, siccome, altra piccola premessa metodologica, siccome io non conosco voi e voi purtroppo mi state conoscendo solo adesso, io pensavo di regolarmi in modo da interrompermi a un certo punto. Vediamo quando, come va l'incontro, darvi il tempo di riflettere, di giudicare le cose che affronteremo, pensare un attimo, esporre pubblicamente o singolarmente delle osservazioni che magari possono servire a me per aggiustare il tiro, se non sono chiaro in qualcosa, se sto dando per scontato cose che non lo sono, o se ho preso granchi. E poi una seconda parte in cui riprendiamo e andiamo avanti. Va bene. Per avere un'idea dell'importanza di questa strana ricetta, di questa minuscola ricetta che ha segnato il mondo, basta andare in una qualunque libreria cattolica, religiosa, insomma, non parleremo solo di cattolici, neanche noi, anzi, fin dall'inizio non ne parleremo, siamo alla fine della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, basta comunque andare in una qualunque libreria religiosa e dare un'occhiata alla sezione spiritualità. Si troveranno di sicuro tanti titoli dedicati al commento al Padre Nostro, per tutti i gusti, d'ogni forma, d'ogni età, come diceva il librettista di Mozart. Trovate i commenti per i bambini, per gli adulti, per i ragazzi, per le coppie, al Padre Nostro. Tutti devono ricacciare qualcosa da queste 7 frasi, perché ovviamente parliamo della versione di Matteo, e questo è un altro discorso che adesso sfioreremo. Per questo io vi ho portato, e comincio dalla recensione anche perché possiate poi eventualmente venire a sfogliare questi volumi che ho portato perché possiate osservarli, vi ho portato diversi volumi che sono un saggio di questa riflessione continua sul Padre Nostro. Questi sono un saggio piuttosto specialistico e di taglio di settore, molto dedicati ai padri della Chiesa, ma non solo. E cerchiamo anche di capire perché comunque i padri della Chiesa hanno qualcosa di particolare, di speciale da darci. Se vedete le date che sono su questa mappa non arrivano oltre il VII secolo e mi sarei potuto fermare anche un pochino prima per certi aspetti. Comunque vi devo dire che se uno cercasse in una libreria, a parte questi commentini al Padre Nostro, commentini più o meno ben fatti, insomma trovate Padre Ave Gloria di Bruno Forte sulle preghiere cristiane, trovate tante cose, se uno cercasse una vera storia dell'interpretazione del Padre Nostro nei padri della Chiesa o in tutta la tradizione, ne uscirebbe necessariamente deluso, molto, molto deluso, perché non esiste. Perché non esiste e perché è impossibile in radice. Vi dico che senza tema di esagerare, che se si dovesse fare una storia completa e tendenzialmente esaustiva di quello che è stato il Padre Nostro e di come è stato recepito da ogni singola generazione cristiana in ogni singolo punto del mondo, degli effetti che ha prodotto nelle anime, nelle società, nella storia, ci vorrebbe un'enciclopedia. Un'enciclopedia sul Padre Nostro. E non scherzo. Voi trovate alcuni testi, purtroppo pochissimi in italiano, me ne ho portati un paio in tedesco e in francese, se qualcuno ci fosse che mastica queste lingue, che hanno dei pregi e dei difetti, bisogna solo scegliere quando si fa una ricetta, non si può fare un ciambellone con tutti i gusti, bisogna solo scegliere quali pregi accettare e quali difetti sopportare. Quindi abbiamo studi, specialmente questi tedeschi, che si concentrano o su tutta la tradizione latina fino al V secolo, dimenticandosi che la Chiesa, la cristianità non è solo latina, non è mai stata e non è neanche oggi solo latina, oppure magari si concentrano sui primi secoli e cercano di seguire in Oriente e in Occidente, però la Chiesa non finisce nel III secolo. Almeno fino al quarto e al quinto sarebbe bene vedere cosa succede di qua e di là, e questo non è stato fatto. Oppure trovate proposte come questa francese di questo Amand, che è molto buona, però ha delle scelte discutibili. Quando presenta i primi trattati sul Padre Nostro, ci sono i trattati sul Padre Nostro, presenta insieme con Tertulliano, non Origene che uno si aspetterebbe, ma Gregorio di Nissa. Gregorio di Nissa, siamo alla fine del IV secolo. Come fa a essere un emulo di Tertulliano quando c'è un secolo e mezzo di distanza tra l'uno e l'altro? Insomma, delle critiche si possono fare. In italiano, di fruibile, di godibile, c'è questo libretto di Grossi, Vittorino Grossi, è uno dei fondatori dell'Istituto Patristico Augustiniano, che Don Andrea ricordava prima, è degli anni Ottanta. È un libretto godibile a ogni livello di studio. L'amatore, il curioso, lo studioso ha il limite strutturale che sceglie la tradizione occidentale, o meglio tre singoli campioni di questa tradizione occidentale, che sono Tertulliano, Cipriano e Agostino. Due di questi campioni, Tertulliano e Cipriano, sono anche molto vicini tra di loro. Cipriano ha sotto mano Tertulliano sempre, qualunque opera scriva. Agostino, come al solito, è battitore libero, però spilucca a destra e a manca anche lui, non è? Quindi questo è Grossi. Poi c'è questo studio, questa collettanea di testi di Santo Sabugal, che è stata rieditata 2-3 anni fa, segno che dell'interesse c'è, almeno dal punto di vista del bacino d'utenza, di quelli che comprano i libri. E c'è questo studio di Santo Sabugal, Il Padre Nostro, che nacque come traduzione italiana, anche questa negli anni 80-85 se non sbaglio, di uno studio spagnolo, Il Padre Nostro. Meno male che almeno questo l'hanno tradotto, ed è una ricchissima miniera di testi, è una collettanea sterminata di fonti. Ha due difetti, uno curioso su cui si può ridere, cioè che ogni preghiera, ogni frase del Padre Nostro viene commentata con una scansione cronologica di grandissimi personaggi della storia della Chiesa, di massimo rilievo, tutti di massimo rilievo, l'ultimo è sempre lui. L'ultimo per ogni frase è sempre lui. Dopo tutti questi qua deve dire anche lui qualcosa. Vabbè, io, come diceva Dante, per citarmi, io fui sesto fra cotanto senno. Va bene così. Allora, questa è la prima delle critiche. La seconda, invece, è che pur se presenta un balzo da Sant'Agostino a Santa Teresa d'Avila, un balzo di 1000 anni inspiegabile in ogni domanda del Padre Nostro, non è ben chiaro, non è ben distinta la differenza strutturale che c'è tra l'età patristica e tutta la tradizione. Se dovessi dirvelo con una metafora, vi direi, ecco, la tradizione è come il viaggio della Chiesa. Gesù è arrivato, Gesù è il divino meccanico che ha messo in piedi, ha messo su la Chiesa, l'ha fatta, le ha dato il via con lo Spirito Santo, con l'effusione dello Spirito, ha acceso il motore della Chiesa, le ha messo dentro la benzina del Vangelo, della sua rivelazione, la grazia di Dio la fa andare avanti. Bene, tutti voi guidate, tutti voi sapete che fino a che non si mette la quinta, non si sta sull'autostrada, non si possono riposare i piedi. L'età patristica, quei cinque secoli, sono precisamente la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Quando si arriva al quinto secolo, qualcosa succede. Quando si arriva al quinto secolo, i trattati sul Padre Nostro scompariranno. Venanzio Fortunato è una tarda eccezione, è uno degli ultimi che fa un trattato sul Padre Nostro. È una cosa che non si usava più ai tempi di Venanzio Fortunato nel VII secolo, VI-VII secolo, non si usava già più. Si cominciava invece a fare lì delle collettanee, cioè nel quinto, alla fine del quinto secolo si diceva: va bene, ma che cosa hanno detto questi altri di importante? Senza che ci stiamo a rileggere tutto Atanasio, tutto Girolamo, tutto Agostino, che hanno scritto delle opere immense, pigliamo i passi scelti, li mettiamo insieme e andiamo avanti con queste. Qualcosa della spinta dei primi secoli stava cambiando, non è un dramma. Tanto c'è sempre stato nella storia della Chiesa occasione di scalare una marcia, di rimettere indietro quando ci serviva un po' di ripresa. Lui diceva che con il Concilio Vaticano II questa scelta è stata fatta dalla Chiesa Cattolica. È vero, si è scalata la marcia. Prima venivano ricordati i grandi teologi cattolici, von Balthasar e Rahner. Anch'io sono dell'avviso che tra i due è più grande von Balthasar, probabilmente perché ha un accesso ai padri più schietto, più largo, più vasto e più profondo di Rahner, che è un grandissimo pensatore. Però io avrei messo sopra tutti e due, per il mio gusto personale, De Lubac. De Lubac è impressionante, citava tutti i padri d'Oriente e d'Occidente come un buon predicatore cita il Vangelo. Lui aveva tutta questa immensa biblioteca tutta a mente. Questa immensa biblioteca era il segno della prima elaborazione della parola di Dio. Avevo fatto l'immagine della macchina che il divin meccanico Gesù è venuto a costruire e ha mandato lo Spirito a guidare. Questa è una cosa che noi ci dimentichiamo quando approcciamo la scrittura, e il Padre Nostro, guarda caso, sta nella scrittura. Tra noi e la scrittura c'è un divario enorme. Noi non la riceviamo dalle edizioni paoline quando andiamo a comprarle o all'ancora, la riceviamo da un passamano che dura da 20 secoli. Una cosa che mi irritava da morire quando io andavo al catechismo era sentire il catechista che con voce tenera e mielosa ci diceva, chiedo scusa se siete tutti catechisti, ma sono stato anch'io catechista, ci diceva: questa è la vostra Bibbia, questa è tutta vostra, scriveteci sopra, fateci gli scarabocchi, è vostra, Gesù è contento se lo fate. Gesù sarà anche contento se io faccio gli scarabocchi, probabilmente la mia vita non sarà che uno scarabocchio, e Dio, visto che è onnipotente, ci vedrà un senso nello scarabocchio che io faccio. Ma l'omissione è che questa pagina non è nuova. Ogni volta che io giro una pagina di Bibbia è stata girata milioni di volte. Quando leggo "va, vendi quello che hai", quella è la pagina che ha convertito Antonio, che l'ha mandato nel deserto, e Atanasio, vescovo faraonico, è rimasto impressionato, ha scritto il primo bestseller della storia della cristianità, perché è rimasto gelato, dice: questo qua, sto ragazzo, 20 anni, c'ha pure una sorella a cui badare, sente sta cosa e vende veramente tutto. Questa è la pagina che ha convertito Francesco. Ci sono le lacrime di Chiara d'Assisi, di Teresa d'Avila su quella pagina. Io non la posso considerare mia, non è una mia esclusiva questa pagina. E questo è precisamente il senso della tradizione. Il lettore si situa nella tradizione. Se non si situa nella tradizione, e questo è quello che in teoria, dico in teoria, ora ve lo mostro, vorrebbero fare i protestanti, e lo dico con tutto l'amore che ho per i fratelli separati, non si arriva al portato della scrittura. Perché il Papa ha deciso di scrivere tre libri su Gesù di Nazareth senza grandi note, senza riferimento ai tantissimi che hanno scritto su Gesù di Nazareth? Perché non li conosceva? No, non è questo il punto. Il punto è che il Papa voleva precisamente andare, passando tramite questi che infatti poi vengono richiamati, non al testo direttamente, ma paradossalmente in modo mediato. Lui dice: io credo che questa cosa è vera perché la Chiesa me l'ha data, perché la Chiesa me l'ha passata di mano in mano, e quindi
voglio dare fiducia e penso che questo Gesù sia più vero di quello che dicono quelli che pretendono di scoprire loro qual è il vero Gesù. Nessuno ne parla, ma tra i capolavori della teologia moderna c'è la tesi di dottorato di Albert Schweitzer, 1903, che ha mostrato, poi lui se ne andò a fare il missionario in Africa, stava lì con la moglie, faceva il missionario, la sera suonava Beethoven al pianoforte, stava contento, ma questo aveva mostrato che nelle fasi precedenti della cosiddetta Leben Jesu Forschung, cioè della ricerca sul vero Gesù, sul Gesù storico, tutti quelli che avevano scritto, in realtà avevano scritto la loro autobiografia. Quelli avevano scritto di Gesù come se Gesù fossero loro. Avevano fatto una proiezione divina del loro ego e lui, carta alla mano, mostra questa cosa in tutti quanti. Perciò Benedetto dice, allora lo vedete? Non ha citato Schweitzer, non mi pare, però il succo è, lo vedete che alla fine il Gesù che ci propone la Chiesa è più credibile di quello che ci propongono i singoli. E questo non per fare l'apologia cattolica, questo per dire che l'accesso alla scrittura è bloccato senza la tradizione. È impossibile arrivare veramente alla scrittura senza collocarsi all'interno della tradizione. E per questo ci sono due assiomi che sono importantissimi, che vi ho riportato all'inizio della ricetta, adesso potete prenderla. Due assiomi importantissimi. Uno è moderno ed è paradossalmente di un protestante, di un grande protestante del XX secolo, e un altro invece di un cattolico, di un cattolicissimo indubitabile del V secolo. Il primo assioma è, recita, quello di Gerhard Ebeling, il titolo è Storia della Chiesa come storia della ricezione della Sacra Scrittura, un'idea molto molto intelligente. L'idea fondamentale è questa: la storia del dogma e la storia della Chiesa tutta possono essere ricondotte alla storia dell'esegesi. Questo non vuol dire che la storia del dogma è la storia dell'esegesi, come tante volte è stato detto, non è stricto senso così. Però ci può essere ricondotta. Noi che stiamo di che stiamo parlando? Stiamo parlando della ricetta della preghiera che Gesù diede. Non sappiamo neanche se la diede su un monte o in una valle o dove. Tant'è che se andate in Terra Santa trovate più posti dove si dice che Gesù abbia assegnato lì il Padre Nostro. Ma del resto le versioni di Luca e di Matteo sono probabilmente inconciliabili per il contesto. Le parole no, si accordano. Ma i contesti la rendono inconciliabile. Dove le ha dette Gesù quelle cose? Le ha dette nel sermone sul monte o le ha dette quando gli hanno chiesto di insegnare a pregare? Che sono due cose diverse. O è andata così o è andata così. Allora le ha dette due volte? No. Questa è la questione delle origini. La storia del dogma e la storia della Chiesa tutta possono essere ricondotte alla storia dell'esegesi. Ora, il fatto che Dio venga a dirti una cosa e te la dica in un modo che ti coinvolge permanentemente, con un libro che sta a casa tua e che ti mette in discussione, significa che la storia del dogma e la storia dell'esegesi devono specchiarsi nella tua storia. Nella tua storia tu devi poter vedere che è vero il dogma dell'incarnazione, che è vero il dogma della transustanziazione, che dogma, questa bellissima parola greca, non è un'aura di tenebra, è il paletto su cui uno sciatore prende o perde il filo della sua traiettoria e vince o perde la sua corsa. Dogma. Dovremmo amarla un po' di più sta parola. Il secondo assioma, che dovremo incrociare subito al primo, è di Prospero d'Aquitania, l'Indiculus de Gratia Dei. Questo l'ha scritto in Gallia, a Roma, non si sa, tra il 435 e il 442 comunque, in pieno V secolo, Agostino morto da 5 anni, tutto il Mediterraneo infuocato dalla questione pelagiana. Come facciamo a salvarci? Ci salviamo perché Dio ha deciso che alcuni sì e altri pazienza? Ci salviamo perché siamo bravi? Nessuna di queste due frasi è accettabile, nessuna di queste due da sola risponde pienamente al Vangelo. Trovare un equilibrio tra queste due è non solo il compito permanente della Chiesa, compito non risolto, permanentemente non risolto, ma è il compito permanente di ognuno di noi. Perché se io sono già salvato, che mi devo convertire? Che devo pregare? Ma soprattutto, se io sono già salvato, lo devo amare questo Dio. Che significa amare un Dio che ha salvato te per capriccio e non salva altri per lo stesso capriccio? C'era questo in dubbio.
Come si fa a decidere allora che cosa è vero nella scrittura? Perché gli uni e gli altri dicevano, ma la Bibbia dice, ecco perché non funziona l'accesso diretto alla scrittura. La Bibbia dice così, la Bibbia dice che sta scritto, ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Così è detto. La Bibbia dice, punirò i peccati dei padri, nei figli e nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Che c'è da nei figli? Questo uno se lo chiederebbe, questo uno se l'è chiesto. Eppure la Bibbia dice, Dio vuole che tutti siano salvi. Tutti citavano la Bibbia. Per questo Prospero aveva dato l'altro assioma. Guardiamo pure, non solo alle citazioni scritturistiche, guardiamo pure ai misteri delle preghiere sacerdotali. Sacerdotale lui intendeva quelle in chiesa, ma sacerdozio, dice la scrittura, è quello che si dà nel battesimo a tutti quanti. Le preghiere di un singolo cristiano sono quelle di cui sta parlando Prospero, anche se lui non lo sa. I misteri delle preghiere sacerdotali che, trasmessi dagli apostoli, vengono celebrati uniformemente in tutto il mondo e in ogni chiesa cattolica, così che la norma del supplicare stabilisca la norma del credere. Questo sottolineatelo, se volete. Questo è l'assioma. La norma del supplicare stabilisce la norma del credere. Proprio perché noi andiamo a leggere la scrittura non con la mente vergine. Noi andiamo a leggere la scrittura dopo aver avuto l'annuncio della fede. Non viene prima lo scritto, viene prima la parola. Il Concilio Vaticano II, con delle fatiche, nella sua costituzione dogmatica sulla rivelazione, la Dei Verbum, immagino avrete sfogliato perlomeno, insomma, nella Dei Verbum ha cercato di stabilire in modo, non dico impeccabile, ma utilissimo, una distinzione chiara tra la parola di Dio e la scrittura. La parola di Dio è viva, è eterna, è infinita e immortale, così come è Dio. La parola scritta è un testo fatto di parole umane, scritto su carta o su Twitter, su quello che volete, ma non è né eterno, né infinito, né immortale. Eppure, per una non lenta analogia con il mistero dell'incarnazione, sono le parole del Concilio, anche quelle parole umane assurgono a un'importanza che la fede deve considerare con l'ossequio della ragione e della volontà. Mi spiego? Se dico cose strane, interrompetemi, per favore, se no non mi va di parlare da solo. C'è tutto chiaro? Quindi queste due preghiere, questi due assiomi si uniscono molto favorevolmente per quanto riguarda il nostro tema. Perché? Perché noi ci interessiamo alla storia dell'esegesi di una preghiera, non di un testo qualunque della scrittura, ma di una preghiera. Ecco perché si combinano bene. Il libro più usato della Bibbia, sapete qual è? Così, sparatene uno, quello che vi viene in mente. I Vangeli, oppure? I Salmi. I Salmi sono il libro più usato della Bibbia, in assoluto. In assoluto, ve lo garantisco, sia per me, curiosamente, io non me ne accorgo manco, però la mia Bibbia posso riconoscere dove sta i Salmi guardandola di profilo. Quindi qui sta il libro dei Salmi. Ma non perché io chissà che... È così, è la Chiesa che vive così e noi viviamo come la Chiesa. Questo vale anche per quando critichiamo la Chiesa. La Chiesa è criticabile quanto lo siamo noi, né più né meno. Ed è assistita, appunto, ed è assistita quanto lo siamo noi, né più né meno. Ma i Salmi perché? Perché la preghiera viene prima della teologia. Dice Tommaso, il Tommaso di Chesterton, il Tommaso d'Aquino di Chesterton, un altro libro fondamentale, dice Tommaso che la filosofia dipende dalla teologia, e questa è la prima verità. La teologia dipende dalla santità. Questa è la seconda verità. Senza santità non si fa neanche teologia, né teologia né filosofia, in ultima analisi. Quindi, scusate un attimo, stavo il Tommaso. Ah, ecco, perché i Salmi? Perché i Salmi? Perché, essendo la preghiera ciò che ci garantisce l'approccio corretto alla scrittura, noi siamo in imbarazzo. È Paolo che dice, noi non sappiamo come si prega. Tutti lo chiedevano a Giovanni Battista, tutti lo chiedevano a Gesù, ma insomma voi pregate, pare che passate la notte, non vi viene sonno. Come fate? Io da mezz'ora non mi viene sonno. Pure a Teresa di Gesù bambina veniva sonno nel cuore. Possibile che a Gesù e a Giovanni Battista non veniva sonno, a San Paolo non veniva sonno? Come fate? E Gesù dava la spiegazione, ma il punto è che, dice Paolo, ancora dopo la lezione di Gesù, noi non sappiamo pregare. La preghiera è qualcosa che non nasce, come ricordava bene Don Andrea prima, non nasce dall'organizzazione delle nostre percezioni psichiche, da quanto ci mettiamo lì. Quello aiuta, certo, in mezzo al tumulto, in mezzo al chiasso è difficile che si preghi, ma non basta questo. Noi abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni. L'unico che può scrutare, dice Paolo, le profondità dello Spirito di Dio è lo Spirito. Lo Spirito dell'uomo scruta le profondità dell'uomo, lo Spirito di Dio scruta le profondità di Dio. Perciò, dice Paolo, è lo Spirito che agisce dentro di noi, che parla per gemiti inenarrabili, un'espressione stupenda di Paolo. Paolo, che parlava in lingue più di tutti quanti nella comunità di Corinto, diceva: eppure non dobbiamo vantarci di questo, è lo Spirito che parla in noi, che dobbiamo cercare, perché senza non c'è trippa per gatti, né di preghiera, né di teologia, né di filosofia. Non capiamo niente della scrittura, di Dio, del mondo, della società, non capiamo niente. Se posso fare una chiosa a quello che ricordavo prima dei mistici, dell'amare Dio per Dio come culmine della vita spirituale, è vero, la maggior parte dei mistici ha proprio questa cosa, però una cosa che mi ha sempre stupito è che la scala di Bernardo di Chiaravalle non ha tre tappe, ma ne ha quattro. Ne ha quattro in cui arriva perfino oltre l'amare Dio per Dio. Dice: da prima noi cominciamo amando, nell'egoismo, noi stessi per noi stessi. Poi andiamo dall'egoismo un tantino più avanti e amiamo Dio per noi stessi. Caro Dio, farmi andare bene l'esame. Certo, Dio è contento, cioè almeno si è ricordato che esisto. Dio è contento, ma non è tutto lì. Poi arriviamo a un certo punto ad amare Dio per Dio. Il grande passo di Teresa d'Avila: a me non interessa, non ti amo perché ho paura dell'inferno, non ti amo perché voglio le delizie del paradiso. Io ti amo per te. Amare Dio per Dio. Diceva Bernardo, appunto, che il quarto passo è amare se stessi per Dio. Quando tu ti ami come ti ama Dio, quando tu arrivi a gioire dell'amore che Dio ha per te, non perché ce l'hai tu, ma perché in questo vedi il riflesso della bontà di Dio, e ti ami anche tu perché amando te stesso ami Dio. Questo Bernardo dice: io penso che ci sia, ma se c'è lo vedremo di là. Non l'ho mai visto e non ho mai scoperto che c'è qualcuno che... Ma questo cosa ci dice? Ci dice che la preghiera la insegna lo Spirito, e lo Spirito è quello che ci guida alla lettura. Ecco perché il libro dei Salmi è il più consumato di tutta la Bibbia. Tutta la Chiesa tutti i giorni prega i Salmi. Non è che leggiamo le cronache, con tutto il rispetto per le cronache, i libri dei re sono bellissimi, ma non leggiamo quelli. I libri dei re sono bellissimi, ma non leggiamo quelli, leggiamo i Salmi, perché i Salmi ci insegnano la via di Dio, cioè le nostre vie, cioè l'essenza di Dio. E non finiamo di stupirci di quanto questo possa avere delle ripercussioni. Vediamo queste ripercussioni. Partiamo dai testi di partenza, che sono due. Sono due e sono Matteo e Luca. Il primo, ora, se qui ci fosse un biblista e non uno che studia patristica, mi intratterrebbe tutta la serata sulle opinioni per cui questi testi sono così diversi e così simili. Io ve le risparmio perché non sono capace e neanche mi interessano tanto. Sono opinioni o ipotesi fondate ma inverificabili. I fatti che mi interessano un po' di più di queste opinioni sono che queste sono due preghiere che sono distinte, che sono molto simili e che nessuno ha osato unificarle, che nessuno ha osato stracciarne la differenza. Questa è una cosa che del cristianesimo non smette non solo di stupirmi, ma di commuovermi. Perché se noi abbiamo un testo sacro che non è un libro sacro, ma è un gruppo di libri sacri, se Bibbia è un sostantivo femminile che parte da un plurale neutro, i libri, non il libro, noi non siamo come i musulmani. In parte assomigliamo agli ebrei in questo, perché anche gli ebrei hanno un libro di libri e anche loro non hanno osato livellare le differenze. Ma voi ci pensate, in Matteo e in Luca le genealogie di Gesù sono inconciliabili. Sono inconciliabili. È inutile che si vada a dire: no, forse questo è un soprannome, qui hanno letto male. No, sono nomi che non stanno in piedi. Una c'ha 14x14x14 e un'altra ce n'ha di più. non si arriva a metterle insieme. Il punto non è che cosa avessero in testa Luca e Matteo, la cosa che stupisce di più è perché nessuno ha provato a unificarle. Se qualcuno di voi ha accesso a un testo critico del Nuovo Testamento, ormai c'è il Nestle Aland, che è più o meno accessibile a chiunque entra in una libreria cattolica se lo chiede, anzi sono dei protestanti, Nestle Aland, marito e moglie, due teologi, si rende conto che in ognuno di questi punti difficili del Nuovo Testamento, soprattutto del Nuovo, tra i Vangeli, anche su cose di non poco conto come la morte di Gesù, la risurrezione di Gesù, ste bazzecole qui, ci sono sempre dei manoscritti che hanno tentato di unificare. Questi manoscritti sono tutti minoritari, sono tutti dei lati esclusi dalla grande tradizione, che non li ha recepiti. Sì, sì, noi capiamo, noi sappiamo la vostra intenzione qual è. C'è il caso di Taziano, che vi ho segnato sulla mappa. Taziano ve l'ho messo all'estrema destra, in Siria, perché lui di quelle zone era e in quelle zone è tornato, ma si è convertito al cristianesimo a Roma, Taziano. Taziano era uno che è stato discepolo di Giustino, il grandissimo cristiano, Giustino Martire, eppure a un certo punto ha sentito lo scandalo vivo di queste dissonanze. Possibile che dobbiamo avere dei testi così in palese contraddizione? Gesù è Gesù, Gesù è Dio, io mi sono convertito, ci credo, ma adesso sistemiamo anche questi testi così che possiamo presentarci senza vergogna davanti agli altri. E Taziano ha composto un testo che si chiama Diatessaron. Diatessaron in greco vuol dire attraverso i quattro. Primo, i quattro Vangeli nel secondo secolo c'erano già, non solo c'erano, ma erano tutti e quattro insieme, perché Taziano prova a unificare quei quattro e non altri, e Ireneo qualche decennio dopo scriverà il quadriforme Vangelo. Il Vangelo è uno e ha quattro forme e non si tocca. Questo testo scritto, scritto 95-100, il Vangelo di Giovanni, neanche mezzo secolo prima di Giustino, questo testo era considerato intoccabile. E non parti sì, parti no, noi che tendiamo a fare. Beh sì, Marco è più antico, Marco ce lo teniamo, è più facile che si avvicini alla cosa. No, Giovanni come Marco, anzi più di Marco, se è per questo. Taziano compose questo testo e gli dissero: caro Taziano, hai fatto un bellissimo lavoro, bravo, complimenti vivissimi, però questi quattro ce li hanno dati gli apostoli che hanno visto il Signore risorto. Tu non hai visto niente, con tutto il rispetto. Quindi le tue armonizzazioni ci interessano molto meno del fatto che questi li abbiano scritti quelli che hanno visto il Signore risorto. E se uno l'ha visto in Galilea e uno in Giudea, sì, è un problema, ma non è un problema tanto grande quanto sarebbe il fatto che accettiamo la tua versione. Tu non sei un testimone, perché questi non sono testi che hanno valore in sé, ma in quanto ci sono consegnati. Agostino dirà nel V secolo: io non crederei ai Vangeli se non me li consegnasse la Chiesa, perché la Chiesa ha l'autorità di dirmi: guarda, Gesù è risorto, e da quando è risorto io esisto e l'ho visto. Te lo dice la Chiesa e ti dice: leggi qui. Se te li dai da soli, i Vangeli sono carta straccia. Neanche bei romanzi, neanche tutti, neanche sempre. Non tutte le pagine del Vangelo hanno uguale valore letterario. Guardiamo quindi queste due versioni e facciamoci pace. Ci sono. Da una parte non si dice neanche Padre nostro. Vi pare niente? Adesso lo vediamo se non è niente. Considerate che i biblisti, c'è qualche biblista qui? Meno male. I biblisti generalmente dicono che gli strati più antichi di Matteo sono da datarsi tra il 50 e il 60, gli strati più antichi di Luca sono un po' più tardi, tra il 70 e l'80. Abbiamo qui un testo di Dachè che, per quanto invece lo si voglia datare con datazione bassa, è degli anni 80. Qualcuno dice degli anni 50, cioè forse questo testo è contemporaneo del Vangelo di Marco, prima di Matteo, prima di Luca. E i padri non sapevano che Marco viene prima di Matteo e di Luca, ma i padri consideravano che Marco fosse un riassunto degli altri due, specie di Matteo, con qualche cosina presa da Luca, comunque un riassunto. Abbiamo questo testo, Didache, di cui non sappiamo niente. Se andate a informare da qualche parte trovate che dicono sì, è in Siria che è venuta fuori la Didache. Ma in realtà è una moda storiografica. C'è stato un periodo tra gli anni 70 e gli anni 80 in cui, quando non sapevano di dove fosse una cosa, dicevano Siria. Siria, anche perché, dicono gli atti, lì per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Doveva essere un focolaio particolare la Siria. Ma da qui a dire che la Didache è nata in Siria, ce ne passa ancora. Ma la cosa che ci interessa di questa Didache è un'altra, leggiamola. Capitolo 8, paragrafi 2 e 3, brevissima. E neppure pregate come gli ipocriti, vi ho aggiunto io la nota redazionale tra parentesi, gli ebrei, quelli sono gli ipocriti, ma vi spiego perché, ma come comandò il Signore nel suo Vangelo. Così pregate, notate che Vangelo, la buona notizia, già significa il nome di un libro. Evangelion significa buona notizia in greco. Qui nel suo Vangelo indica il nome di un libro. Il Signore ci ha insegnato in un libro che si prega così e segue il testo secondo Matteo. Didache conosce il testo secondo Matteo, non quello secondo Luca, quello che poi verrà preso da tutti, e lo finisce con: perché tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Conoscete queste parole? Da dove vengono? Dove le conoscete? Dalla messa. In che punto della messa si trovano? È subito dopo il Padre Nostro. C'è una cosa in mezzo che si chiama embolismo, cioè una cosa in mezzo, ma in greco, il fine. C'è una cosa in mezzo e poi ci sono queste parole. Queste parole nascono da qui e sono più antiche del Vangelo di Giovanni, senza dubbio. Queste parole sono antichissime. Ora, sono antiche, ma non stanno nel Vangelo. Eppure noi le diciamo a messa. Voi le dite in qualche altro momento oltre che a messa? Bravo. Sì, quando si va a pregare con i protestanti, mi sarà capitato, a me capita spesso, io lo so, ormai glielo dico pure io, tanto male non la fanno, mica una bestemmia. Loro chiudono il Padre Nostro così come dice la Didache. E se andate a vedere Nestle Aland al testo di Matteo, in fondo ci sono alcuni codici tardi che hanno trovato buona l'integrazione della Didache e hanno detto: però è un peccato che non stia nel Vangelo, ma lo scriviamo pure nel Vangelo. E hanno aggiunto anche nel Vangelo questo testo, che è stato respinto dalla maggior parte dei codici. Però abbiamo detto: mica è male, nella liturgia lo possiamo anche tenere. Curioso, avevo scritto nella nota le piccole, com'è che avevo scritto? Piccole contraddizioni dei grandi assoluti. Solo la scrittura, e poi vai a vedere, queste tre parole non sono della scrittura. Anche noi però ce l'abbiamo, queste tre parole, ce l'abbiamo, avete detto in che punto. Ma l'embolismo, a sto punto, noi già che ce l'avamo abbiamo detto, beh, non è scrittura, aggiungiamocene ancora. L'embolismo vi dice come nel corso della storia sono stati aggiunti ingredienti a questa ricetta fantastica. L'embolismo viene dal cuore di Gregorio Magno. Gregorio Magno, che morì nel 603-604, papa nell'ultima decade del VI secolo, nei primi anni del VII, ha visto l'Italia straziata dai barbari che cominciavano a scendere, che cominciava a vedere gli effetti nefasti, e un giorno a messa disse le parole dell'embolismo, cioè il sacerdote che ce lo vuole ripetere: il Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati. No, come me la sto ricordando in latino. No, è anche coordinare. No, mi sto confondendo con un altro pezzo, qui quando siamo a memoria. Diceva: da propitius pacem in diebus nostris, da la pace ai nostri giorni. Utope misericordie tue ereduti, et a peccato sinus sempre liberi, et ab omni perturbazione sicuri. Quelle erano le parole che ha detto un papa che non voleva fare il papa, lui voleva fare il monaco, un poveretto al clivo di Scauro. L'hanno preso a forza, l'hanno fatto papa e si è trovato a fare il prefetto della città come faceva da ragazzo, il capo dell'esercito quasi, a trattare la pace coi barbari, e non vedeva la speranza. Quando si riaffidava al Signore: liberaci dal male, liberaci, ci hai detto di pregare così, vediamo che succede. Ecco come la ricetta del ciambellone si è impreziosita di anno in anno, di volta in volta. qui andrei avanti su una cosa per mostrarvi come uno dei primi trattati della preghiera, sulla preghiera, è sorto tra il secondo e il terzo secolo, sono due quasi contemporanei. Se uno li conosce un po', Origene e Tertulliano, li direbbe due gemelli separati alla nascita. Questi non si sono mai conosciuti, eppure hanno avuto un impulso teologico sopraffino tutti e due, cosa che in uno nato ad Alessandria stupisce meno, in uno nato a Cartagine, da quelle parti lì, stupisce un sacco di più. Quella è una grande scuola di diritto, ma non di filosofia, non di lettere. Eppure questi, tutti e due, hanno visto così chiaro nei misteri della Trinità e della Cristologia che noi restiamo a bocca aperta. Ebbene, questi qui, visto che avevano visto così chiaro in questi misteri, non come gli altri che li hanno seguiti, si sono permessi il lusso di dedicarsi a un commento al Padre Nostro. Non ci saranno più commenti al Padre Nostro fino a quando non saranno chiarite alcune cose, perché le parole del Padre Nostro non sono innocenti. E quindi Origene, visto che le altre cose le ha chiarite, la Cristologia, la Trinitaria, dice: cominciamo a considerare un po' di cose. Ai più sembrerebbe che Matteo e Luca abbiano scritto una medesima formula di preghiera affinché noi così preghiamo. Il testo di Matteo è questo, il testo di Luca è questo. A questi obiettori va risposto in primo luogo che le parole, anche se presentano tra loro una qualche somiglianza, sono per il resto chiaramente diverse, come risulterà dal loro esame. Secondariamente poi va detto che non è possibile che la medesima preghiera sia stata fatta sul monte dove salì avendo visto le folle, quando postosi a sedere si accostarono a lui i suoi discepoli e aperta a bocca ammaestrava, Matteo, e in un certo luogo dove si trovava a pregare, come cessò, gli disse uno dei discepoli che insegnaci a pregare come ha fatto Giovanni coi suoi. Insomma, Gesù stava parlando con migliaia di persone o solo con suo padre? Tutte e due le cose non possono essere successe. Tante volte quando si leggono commenti al Padre Nostro, sì, vabbè, i padri hanno fatto tutte allegorie, tutte fantasie, tutte speculazioni eteree. Origene, che tra l'altro fu condannato 3 secoli dopo la sua morte proprio per queste fantasie che si pretendeva avesse fatto, Origene dimostra come nel terzo secolo ci fosse una sensibilità filologica vivissima. Lui dice: è inutile che cerchiamo di concordarle, queste non si concordano, sono due cose diverse. L'unica cosa che posso pensare, dice Origene, è che il Signore ha insegnato la stessa preghiera in un posto e in un altro, con parole più o meno simili, e noi ce le teniamo tutte e due le diciamo. Poi il fatto che in una prassi liturgica si sia attuata l'una o l'altra scelta, l'una o l'altra preferenza, è un altro fatto, ed è un fatto, non come fanno certe volte i biblisti con accenti protestantoidi, chiedo scusa. Sì, questa è la tradizione, ma la scrittura, non esiste la scrittura. Il fatto è che la versione di Luca è conservata ed è un fatto altrettanto valido che quella che ha prevalso, quella che sappiamo tutti a memoria, è quella di Matteo. L'una e l'altra sono sacra scrittura, ma non possiamo prescindere da come ci è arrivata questa tradizione. Tertulliano è quello che ha fatto la... Tertulliano è quello che... Ecco, era tanto irruento da pagano. Qui fu pagano, cristiano, ortodossissimo ed eretico. Le ha passate tutte quante nella sua vita. E in nulla è stato moderato. Un estremista della verità, Tertulliano. Ovunque si trovava era convinto di stare nella verità. E in moltissimo ci ha azzeccato. Io capisco anche che gli sia venuta sta cosa di crederci sempre, di essere nel giusto. Contate che Tertulliano finì eretico, ma Cipriano, vescovo non molto tempo dopo di lui, in quelle zone dove Tertulliano era conosciutissimo e si sapeva che aveva fatto, non aveva paura di chiedere ogni giorno al segretario di leggere i libri di Tertulliano. Condannato 1000 volte Tertulliano, tutti i padri hanno continuato ad attingere tranquillamente le sue fonti, tanto era chiara la sua dottrina. Quello ha visto cose nella Cristologia che Gregorio Magno, che avevo ricordato prima, non vedeva nel VI secolo. Dopo tutti i concili, dopo tutte le cose, non vedeva chiaro come Tertulliano. E questo Tertulliano, spirito ardente com'era, ci dice: riflettiamo dunque, o benedetti, sulla sua celeste sapienza e in primo luogo sul precetto di pregare in segreto. Tertulliano pone l'accento su questo. Questa è una cosa che vi piglio, eh? Il De Orazione di Tertulliano è più lungo. Io vi invito, spero che dopo questo qualcuno di voi voglia andarsela a vedere. Però vi propongo qualche spunto. Con questo precetto egli ha impegnato la fede dell'uomo nel credere che l'onnipotente Dio vede e ascolta anche nei luoghi separati e nascosti, e anche l'umiltà di questa fede affinché, credendo che egli vede e ascolta dovunque, soltanto a lui offre il suo culto. Interessante. Questo vuol dire che Tertulliano dal Padre Nostro rileva soprattutto un manifesto dell'interiorità che si staglia contro la preghiera dei pagani, come sono fatti i pagani. Questa è una costante della ricezione del Padre Nostro. Anche quando il paganesimo ufficialmente non esisterà più, ancora si continuerà ad accentuare questo. Perché? Perché c'è un valore oggettivo, il silenzio per tutti noi ha quel potere rivelativo che dicevamo prima, ma anche perché abbiamo delle spinte contrastanti, contrarie da fuori. E quando leggiamo un testo che riceve il Padre Nostro, è appunto come quando assaggiamo il ciambellone fatto da una persona, per quanto la ricetta sia la stessa, che l'ha fatto Tizio Caio, si sente. E non è solo questione degli ingredienti che ci aggiunge segretamente, talvolta è il sudore delle mani, se ci casca un capello dentro. Sì. È questo che lo rende, la qualità della farina, la qualità delle uova e tutto quanto. Perché vi dico questo? Perché Cipriano, che ha sotto mano questo testo di Tertulliano, scrive tutta un'altra cosa. In molti passi si riconosce che sta quasi parafrasando Tertulliano, è quasi identico, eppure la musica, anche la musica è fatta di 7 note, eppure sono tutte diverse le canzoni, eppure la musica è tutta un'altra con Cipriano. Cipriano vive in un momento in cui, a metà del terzo secolo, la Chiesa è perseguitata. C'è stata la persecuzione di Decio nel 250, quello che Lattanzio chiamerà animale esecrabile, l'imperatore terribile, una delle persecuzioni più violente, la seconda credo per violenza dopo quella di Diocleziano, più tardi. Sotto questa cosa si pone un problema immenso. Sta gente che ha consegnato i libri sacri, sta gente che ha fatto abiura, sta gente che è andata a dare incenso agli idoli, può tornare a recitare il Padre Nostro? Può tornare in seno alla comunità? Possiamo fare finta che non sia successo niente se uno tradisce Dio? Già se uno tradisce una moglie o un marito, si deve vedere come va a finire. E in linea teorica lo sappiamo che il sacramento sussiste anche con un tradimento. Con Dio vale lo stesso, il battesimo vale fino a che punto se tu tradisci Dio, se tu vieni meno al patto che Dio ti ha dato? A noi sembra chiaro per questo, perché c'è stata una crisi sanguinosa da metà del terzo secolo, inasprita nel quarto, proprio con la pace della Chiesa, che con Agostino e non solo con lui trova una soluzione. Sì, la Chiesa può accogliere, sì, la Chiesa può reiterare il perdono, la Chiesa può perdonare non solo nel caso del battesimo ma anche dopo, più volte. Nei secoli si imparano queste cose, non lo diamo per scontato quando ci andiamo a fare la confessione, la comunione, che siamo debitori di una tradizione dove la gente per una menzogna faceva mesi di digiuno davanti alle chiese. Tu stavi in ginocchio nel sagrato della chiesa, passava la gente che entrava e tu dicevi: pregate per me, io non posso entrare in chiesa. Così si è arrivati a capire che comunque la chiesa non abbandona i suoi figli. Eppure c'era una parte della Chiesa, specie quella d'Africa caliente, manco come fosse l'America Latina, una parte della Chiesa che diceva: no, vuoi mettere, scusa, allora quegli altri che si sono fatti ammazzare? Per niente si sono fatti ammazzare. Quelli si sono fatti ammazzare e voi non rientrate. Se volevate rientrare anche voi, vi facevate ammazzare. Tanto che quelli che sopravvivevano al martirio, i confessori, nella Chiesa antica venivano ritenuti ipso facto insigniti del sacerdozio ministeriale. Chi sopravviveva al martirio poteva dire la messa, poteva amministrare i sacramenti, perché sei conformato alla passione di Cristo. Quello è dire la messa, la passione di Cristo. Se tu sei conformato così vivamente alla passione di Cristo, che te lo deve dire un vescovo? Che poi Cipriano dice: sì, ve lo dico io, potete farlo, però ve lo dico io. Cipriano cerca di mettere un po' i puntini sulle io, non sto a cambiare l'aria qui. Ma Cipriano si duole soprattutto come gestire questa prassi disciplinare. Lui non ha un'idea chiara su come gestirla. Da Roma sente arrivare tendenze contrastanti, si sente con un certo Novaziano, che era il prete più in vista a Roma, si potrebbe dire il camerlengo di Roma, non c'erano i cardinali. E Novaziano era un sant'uomo, forse finiva in martire anche lui, c'era un'iscrizione a Novazianus martire a Roma, poco fuori Roma. Però Novaziano era durissimo, no, chi tradisce Dio e la Chiesa non deve rientrare, punto e basta. Lui comunque aveva questa chiesa, volente o nolente c'aveva gente che diceva sì e gente che diceva no, e lui era a capo di tutte e due. Così capiamo le sue parole. Prima di tutto, il dottore della pace e maestro dell'umanità non vuole che preghiamo singolarmente e in privato, cioè soltanto per noi stessi. Vi ricordate che aveva detto Tertulliano? Praticamente sì, eppure vi assicuro che se voi li mettete, come ha fatto padre Grossi, se voi li mettete vicino sono quasi identici, eppure la musica è un'altra. Non diciamo padre mio che sei nei cieli, voi dite perché ha vinto Matteo, perché Luca nostro non ce l'ha, non lo so se è questa la causa, ma questa cosa non avrebbe potuto dirle con Luca, le ha dette con Matteo è nostro, né tantomeno dammi oggi il mio pane quotidiano, e nessuno chiede che venga rimesso soltanto il suo debito. Ecco lì dove deve arrivare Cipriano. Nessuno prega solo per il suo debito, si prega per il debito degli altri, questo è il cristianesimo. Ecco perché, ripiglia al volo Tertulliano, ecco perché il Padre Nostro è l'Evangelium Breviatum, è la sintesi del Vangelo. Perché ti ricorda questa cosa? In che cosa il cristianesimo se no differisce dal culto di Mitra? Per questo. E noi preghiamo per le colpe degli altri, non solo per le nostre. La nostra preghiera è pubblica e comunitaria. Ripensate a Tertulliano. E quando preghiamo, preghiamo per tutto il popolo, non per il singolo, perché tutto il popolo siamo una cosa sola. Il Dio della pace, il Maestro della Concordia, che ha insegnato l'unità, ha voluto che uno preghi per tutti, come lui, uno ci ha portati tutti in sé. Sì, poi questa parte qui è molto distante, come vedete 8:24, sono capitoli molto diversi, però stanno nello stesso tema. Del resto, secondo la testimonianza del Beato Apostolo e della Santa Scrittura, chi vive in discordia, chi è dissidente, cioè voi che non volete riaccogliere questi fratelli, chi non vive in pace con i fratelli, anche se viene ucciso per il nome di Cristo, sta parlando a quelli che vantano il martirio e continueranno per 150 anni almeno a vantare il martirio, e Cipriano muore martiro, anche se viene ucciso per il nome di Cristo non potrà mai liberarsi dal peccato della discordia fraterna, perché sta scritto: chi odia il suo fratello è omicida, e l'omicida non entra nel regno né vive con Dio. Questa è una citazione di Romani che mi è sfuggita, non ve l'ho segnalata, ma Romani 1 o 2, una cosa del genere. Non può vivere con Cristo chi ha preferito imitare Giuda più che Cristo. Ci va pesante, e questi sono quelli bravi, sono quelli che pretendono che si sia fedeli a Dio e alla Chiesa, e li mena da morire. Quale grande delitto questo, non si può lavare neppure col battesimo di sangue. Quale grande peccato, ciò che non può espiarsi neppure col martirio. Ora, qui facciamo una pausa. Io l'unica cosa che volevo mostrare, se noi avessimo letto questi testi senza introduzioni storiche, senza un apparato, senza queste noiose cose che ho dovuto dire, avremmo ricavato tante lezioncine edificanti. Io probabilmente non ci arrivo alla fine di tutto quanto, lo sapevo. Però ve lo lascio, vi chiedo di provare a considerare questo modo di vedere. Io per me lo trovo esaltante, studio queste cose per questo motivo. Comunque adesso riprendete fiate e pensate se volete venire a vedere i libri, se volete chiedere qualcosa. Ok, il pensiero delle piccole cose, il pensiero dell'anima bambina davanti a Dio, dell'anima che gioca con Gesù, ma perché in fin dei conti è Gesù che gioca con lei. È un gioco che è un modo giocoso di vedere una realtà atida. Lei dice: io non voglio essere un gioco prezioso di Gesù, io voglio essere la sua pallina che possa prendere e buttare, dimenticare, lasciare lì un mese senza pensarci e poi riprendere all'improvviso. Non è la Teresa Zuccherosa che certe giochi di bingo, è il suo libro che lo racconta questo. Quindi quando lei dice e Gesù è contento di questo perché tutti lo disturbano, eccetera, io non credo che lei si riferisca coscientemente a quello che dice Bernardo. Bernardo arriva alla sua definizione per via di proiezioni dialettiche, cioè dice primo stadio io per me, secondo stadio Dio per me, terzo stadio Dio per Dio, il quarto stadio deve essere me per Dio. È una questione di incroci dialettici che fa lui. E siccome riconosce che la vita spirituale, nella sua esperienza e in quella degli altri, arriva fino a Dio per Dio, cioè io più che amare Dio per sé, al di là di quello che mi fa, di quello che mi dà, se mi manda all'inferno lo amo lo stesso. Bernardo, un sermone stupendo che mi diceva la verginità di Maria non varrebbe nulla senza la sua umiltà. E rubesce superba cinis, cenere superba, rassisci, Dio si umilia e tu ti vanti. Verso la fine di quel discorso di Napoli che stava lì diceva: e che cosa ne è dei miei meriti? Ha studiato la teologia, guardando, che cosa ne è dei miei meriti? Mio Dio, io non me ne ricordo più. Mica dice che non servono i meriti, sarebbe eretico a dire che non servono i meriti. Ma non sta neanche a rivendicare il premio. E questo è il terzo stadio, non è amarsi per Dio. E lui dice ci deve essere questo, che in fin dei conti corrisponde anche alla lettura di Agostino degli stadi della vita, cioè degli stadi della storia. Abbiamo lo stato prima della legge, abbiamo lo stato sotto la legge, abbiamo lo stato nella grazia, che è quello nostro, e poi abbiamo lo stato nella gloria. Lo stadio della gloria, se vogliamo fare un legame azzardato, ma chi ci dice niente, tra Agostino e Bernardo, lo stadio della gloria potrebbe individuarsi con l'amare se stessi per Dio. Se ci fate caso, Dante conosceva benissimo Bernardo, infatti ne fa uno dei protagonisti degli ultimi canti della commedia, porta proprio queste idee nell'ultima parte della preghiera di Bernardo. Quando Bernardo, dopo aver fatto il celebre Vergine Madre, che sappiamo in memoria, quando dice: vedi Beatrice, con quanti beati per i miei preghi ti chiudono le mani. Questo è il paradiso. Sono tutti là a pregare per il bene di un uomo, di un altro, non del mio, non del loro proprio bene. E in questo stanno lì pronti a godere sinceramente, non a togliersi una cosa come facciamo noi. Poi noi anche quando diamo le scarpe usate, le diamo, se non con fastidio, al contrario, con l'intima soddisfazione di aver fatto una cosa buona. Quelli invece stanno lì a pregare per Dante perché potessero gioire di vedere la bontà di Dio che si riversa su una creatura, potessero vedere la luce di Dio che si riflette dall'opacità della creatura. Questa è la teologia di Bernardo, che si rifà ad Agostino e che Dante sintetizza mirabilmente. Io, per tornare alla domanda, non lo so, forse i due sistemi sono poco commensurabili, io non oserei legarli, mentre altri, ecco, come ti dicevo, scusa. Mentre altri mi danno più occasione per dei trade union, ecco, Agostino Bernardo mi viene molto più facile, Bernardo Teresina non la vedo facile. C'è un bel pezzo di mezzo, uno dei limiti di Santo Gallo è che passa da Agostino a Teresa di Gesù, ma c'è un millennio e più tra Agostino e Teresa di Gesù, ci sono Dante, San Tommaso, sta gente qui, insomma. Cosa da non buttare via, non so se ho risposto.
Dico una cosa anch'io. Voi capite che una cosa del genere che ci serve per la catechesi, per capire, cioè, in realtà Bernardo descrive una cosa vera, cioè noi, il peccatore, prima di usare io, cioè non c'è la preghiera, perché è l'unica cosa che interessa a se stesso, quindi non prega. Poi comincia a dire, la persona realista si accorge che quello che vuole non riesce a realizzarlo. Io voglio dominare il mondo, non ci riesci. Io voglio la salute, non ci riesci. Io voglio avere quella. E allora comincia a dire, cioè scopre che Dio serve, ma Dio serve in funzione del Dio. Quindi dice: Signore, fammi comandare il mondo, dammi la salute, cioè, e entra Dio, ma come. Poi c'è un terzo livello dove uno comincia a dire: ma io posso usare Dio per me? E il contrario, cioè devo dire sia fatta la tua volontà, no? Cioè nel Padre nostro noi abbiamo la parola che Gesù ripete nella notte di Getsemani: io voglio la tua volontà, no? Ma questa tua volontà potrebbe essere ancora un fare una cosa perché ci si disprezza, io lo faccio perché Dio lo vuole, i testimoni di Geova dicono: Dio lo vuole, io lo faccio. faccio la trasfusione, muore mio figlio, lo faccio perché lui lo può fare. Questo per un cristiano è assurdo, cioè la volontà di Dio la si può sentire solo se si è convinti che è bene. Allora, quando sta l'internato a dire io voglio lui, ma perché lui veramente vuole la mia salvezza, no? Cioè, quindi si può pregare non perché Dio vale o non vale niente, ma perché Dio è colui che garantisce la... Cioè, vedete come il racconto della storia illumina l'oggi, no? Mi è piaciuta molto questa cosa che diceva Giovanni, cioè come leggere Origene, leggere Tertulliano, leggere Bernardo, ci dice, spiega oggi la preghiera. Cos'è la preghiera? Tu passi da te stesso a Dio che viene un po' a fare una zeppetta che ti aiuta, tu capisci che c'è Dio, a capire che Dio è tuo, è veramente l'unico. Pensate a questo passo di tempo, dice Cipriano, che citava, no? Anni fa faceva un incontro, no? Cioè, Cipriano dice, se tu non preghi per i peccatori, è chiaro che siamo i lapsi, no? I lapsi sono quelli che hanno, pur di salvare la pelle, hanno rinnegato la fede sugli apostoli, il peccato più grande, no? Allora i martiri dicono, gli apostoli non dovranno mai più entrare nella chiesa, fuori. E Cipriano, citando il Padre Nostro, cioè lui risolve il problema, a partire dal Padre Nostro, dice, ma come Gesù ha detto che rimetterà i nostri peccati, se Dio rimette a loro, ha detto Padre Nostro, allora noi dobbiamo sentire i peccatori, quindi i lapsi, quelli che hanno rinnegato Gesù per salvare la pelle, sono nostri. Pensate se nella chiesa uno vivesse che sono nostri tutti, no? Finirebbe la lotta tra i movimenti avrebbero la chiesa avrebbe i movimenti, i poveracci, la gente che non ha una fede matura, quelli sono nostri, non sono altri. Cioè il Padre Nostro diventa una cosa che ti fa capire cos'è la chiesa, ti fa amare quelli che sono peccatori.
Viceversa, la chiesa è una cosa che ti fa amare il Padre Nostro, perché noi questa cosa non la sapremmo se questi non avessero passato queste traversie. Se non ci fossero stati scomunicati, morti ammazzati, cose così, ci sono queste cose che stanno nella chiesa alla luce del sole, non nascosto, non solo nascosto. Senza tutto questo noi non avremmo l'accesso al Vangelo che abbiamo oggi. Se cerchiamo di prendere, se posso dire una cosa, poi vedo che il tempo va. Però una cosa che mi interessa molto, se posso lasciare qualcosa, una cosa a cui terrei.
C'è un bicchiere d'acqua?
Non mi sono mai trovato in questa circostanza. No, non è che ci terrei al bicchiere d'acqua, adesso lo dico a che ci terrei. Grazie, posso?
Grazie.
A posto, grazie. A posto. Grazie. Pure Gesù c'aveva sete, non lo posso permettere anch'io. Dunque, dicevo, una cosa su cui vorrei lasciare qualcosa se posso è che, prima vi accennavo, che Origene e Tertulliano, i gemelli separati alla nascita, sono quelli che si sono potuti dedicare al Padre Nostro in piena tranquillità perché gli altri problemi li avevano risolti. Guardate, Agostino per esempio, Agostino muore nel 430, il 28 agosto 430, Agostino non è che scriva un trattato sulla preghiera, il cosiddetto De Orazione di Agostino è una lettera, ve ne ho messo un bel pezzo nella cosa, non lo prendete adesso, però non scrive un trattato, eppure Agostino le questioni trinitarie e cristologiche le aveva capite, quelle cristologiche non erano ancora finite, l'invito al concilio di Efeso che trattava di questioni di cristologia che sarebbero andate fino avanti a Calcedonia e oltre lo trovò morto. Arrivò il postino e disse il signore Agostino è invitato, il signore Agostino è morto, mi dispiace, e quindi non poté andare. Forse la storia sarebbe stata diversa se Agostino fosse stato a Efeso, ma non lo sapremo mai. Ma una cosa curiosissima è che, ecco, prima introducendomi, Don Andrea diceva Giovanni ci parlerà del Padre Nostro nelle catechesi battesimali. È stata una delle cose che meno ho fatto in quest'ora che ho parlato, e non solo, non tanto per mia incompetenza, che pure c'è, ma per il fatto che quando si dice il Padre Nostro nella prassi della Chiesa antica si fa una generalizzazione grossa. Va benissimo, noi ci siamo rifatti a quelle fonti per fare il nuovo Rica per gli adulti, per i bambini, va benissimo, ma queste fonti sono un vescovo di Gerusalemme, sono un vescovo di Milano, qualche altro sparso, i diari di viaggio di una consacrata spagnola che si è girata l'Africa ed è andata fino in Palestina a vedersi la Settimana Santa e ce l'ha raccontata. Queste sono le fonti che abbiamo, un po' poco per dire la Chiesa antica, anche perché non c'era una congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Quindi la Chiesa antica è grossa, alcune chiese antiche facevano così e non erano neanche del tutto omogenee. Noi abbiamo preso spunto e abbiamo fatto le nostre scelte legittime e anche, il mio parere spassionato, molto fruttuose, ma questo non c'entra niente. Il fatto è che queste catechesi mistagogiche, su cui Don Andrea giustamente presumeva che io parlassi, io l'ho deluso, queste catechesi mistagogiche vedono la luce nella seconda metà del IV secolo. Prima no. Noi ci troviamo davanti alla strana contraddizione di vedere che nella prima metà del IV secolo non si trovano trattati sul Padre Nostro. Non si trovano neanche particolari omelie sul Padre Nostro, quelle le troviamo alla fine ancora col Crisostomo, col Nisseno, le troveremo dopo con Cesario di Arma, troveremo di nuovo queste cose, ma il IV secolo, che pure è il secolo d'oro della patristica, non si interessa più di tanto al Padre Nostro, oppure non osa toccarlo. È un po' come quando c'hai qualcuno coi nervi per casa, non gli dici niente. Che c'entra il Padre Nostro col IV secolo? C'è la Bibbia degli studiosi del IV secolo. Gli studiosi del IV secolo sanno che la grande controversia, anche gli altri lo sanno, la grande controversia che dilana tutto il IV secolo è la controversia ariana, che di nuovo non è nulla di speciale, è soltanto un tirare le somme di cose che stavano lì nel cassetto da prima, fin dalla Sacra Scrittura. Gesù è quello che chiede come ti chiami, vai a prendere le cose, da quanto tempo gli succede così al genitore del ragazzo indemoniato? Perché Gesù chiede le cose se è quello di cui Giovanni dice non aveva bisogno di interrogare nessuno, egli conosce ciò che c'è nell'uomo? Chi è Gesù? Gesù che dice che lui e il Padre sono una cosa sola, come fa a dirlo, visto che tutti quanti dicono ma non conosciamo la madre e il padre di questo, non è il figlio del carpentiere? Il problema è che Gesù ha posto in atto gli estremi di un'esplosione che si sarebbe verificata secoli dopo, e per quanto ritardata, già nel secondo secolo troviamo alcune cose strane. Se vediamo Meritone di Sardi che dice che Gesù è padre, Gesù dice che il padre è un altro e che lui non è il padre, anche se sono una cosa sola. Poi lo stesso Gesù nello stesso Vangelo chiama figlioli gli altri, c'è un po' di confusione. Chi è il padre? E come facciamo a essere cristiani? Se i cristiani sono quelli che credono che Gesù è Dio, Dio chi è? Nel secondo secolo, quelli che credevano che Gesù è Dio ed è Dio diverso dal padre venivano chiamati diteisti, venivano accusati di eresia dagli altri, dagli ortodossi. A Roma, chi leggeva il Vangelo di Giovanni era sospetto, puzzava un po' di eresia, perché il Vangelo di Giovanni è chiaro sull'identità di Gesù prima del tempo, l'identità di Gesù prima dell'incarnazione. Tutto questo che c'entra? C'entra che quando Gesù dice che si prega così, Padre nostro, già pone un problema insormontabile. Non si può andare avanti, poi ci mettiamo d'accordo su che vuol dire Padre per Gesù solo e quindi Padre mio, e poi cerchiamo di capire che vuol dire Padre nostro, oppure non si può andare avanti. La crisi ariana scoppia proprio per garantire alla pretesa di unicità di Gesù e alla pretesa di unicità del suo messaggio il giusto equilibrio che c'è tra il monoteismo e il politeismo, tra l'adorazione indebita della creatura e l'adorazione dovuta al creatore. Noi lo sappiamo, quali sono i misteri principali della fede, i due misteri fondamentali della fede che insegnava il vecchio catechismo? Sono unità e trinità di Dio, incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. E ti pare niente? Fino al V secolo questo non è stato affatto chiaro. E stabilire queste cose è stato così complicato che per tante chiese d'Oriente, che c'è un Oriente, non ce lo dobbiamo scordare, non è chiaro neanche oggi. Una persona in due nature non è una formula affatto chiara. Ha messo fine alla discussione in Occidente, ma anche perché sono arrivati i persiani e che hanno tolto i dissenzienti. Bene, siamo tutti d'accordo? Non ci sono opposti? A posto così, siamo fratelli adesso.
Ma ci pensate che natura e persona, parlando della Trinità o di Gesù, significano cose diverse, opposte? Parlando di Gesù, la persona è ciò che unisce e le nature sono ciò che divide. Parlando della Trinità, la natura è ciò che unisce e le persone sono ciò che divide. Come si fa a tenere insieme queste cose? E il IV secolo è stato un secolo di botte, di scomuniche, di viaggi che hanno sfruttato la fortuna del cristianesimo. Voi ci pensate che a Treveri, a Trier in Germania, è arrivato il monachesimo d'Egitto? Perché Atanasio fu scomunicato ed esiliato 5 volte. Atanasio, girando come una biglia per l'impero, arrivò a Treveri, già che ci stava, raccontò di Antonio. Quelli ascoltavano di Antonio e dissero anche noi. E Agostino sente dire che a Treveri ci sono dei monaci egiziani. A Treveri. Così è funzionata la Chiesa. E così, questo è bello per noi. Gli errori, le cose che facciamo, le volte che non abbiamo capito, sono lo specchio di questa storia, che sono lo specchio dell'esegesi. Ecco perché avevo cominciato da quel primo assioma. Queste cose si devono specchiare. Insomma, dicevo, l'ultima cosa che voglio dire, questa è la, se la volete, l'ingrediente del segreto della ricetta, se no me lo riporto. L'ultima cosa che volevo dire è che sono andato a vedermi la crisi ariana nel IV secolo, che è la Bibbia degli studiosi del IV secolo di crisi ariana, che è di Manlio Simonetti, un'opera del 75, sempre verde, non si può togliere uno iota da quel libro, o quasi. E mi sono detto: Manlio, tu che sei il mio professore, io ti seguo ogni semestre, spiegami chi ha parlato del Padre Nostro, tu lo sai, se qualcuno ha parlato di questo tu lo sai. Sono andato a vedere il suo puntualissimo indice, in fondo non ci sono citazioni per tutta la crisi ariana, né del Vangelo di Matteo, del Padre Nostro, né della recensione lucana. Nessuno ha mai tirato fuori quel testo nella controversia ariana. È una cosa inconciliabile. Certo che si parlava di Padre Nostro, ma lo dicevano i nemici. I nemici dicevano: se Gesù dice Padre Nostro, vuol dire che non è Dio. Se dicesse solo Padre mio, quando Gesù saluta i discepoli, Giovanni 20, dice: ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Tanto dice Padre mio e Padre vostro insieme. Poi dice che è anche Dio suo, mica solo Dio nostro. Quindi Gesù non è Dio, lo dicevano i nemici, gli altri tutti zitti. Quindi quei testi in cui si parla del Padre nostro non si nominano. Voi capite quanto è pericoloso il Padre nostro? Che preghiera eversiva. Gesù che dice agli uomini: voi siete dei, come dice il Salmo, siete tutti figli dell'Altissimo. E quindi Cirillo di Gerusalemme, Ambrogio di Milano ribadiscono instancabilmente, pur nelle loro catechesi: sì, sei diventato figlio di Dio. Attenzione però, il figlio di Dio per natura è uno solo, tu sei figlio di Dio per grazia, per eudochia, per favore di Dio. Comportati bene e diventa figlio come lui, non nella natura ma nell'affinità. Tutti quanti quelli che alla fine del secolo cominciano a usare il Padre Nostro nella liturgia, perché prima stranamente non si attesta neanche nella liturgia battesimale il Padre Nostro, si attesta nella liturgia domenicale, sì, come dice la Didache, ma non in quella battesimale, tutti quanti ribadiscono: attenzione, non vi montate la testa, il figlio di Dio è uno solo. E questa è una cosa su cui noi non abbiamo le idee chiare, siamo tutti figli di Dio, calma, il figlio di Dio è uno solo, il credo e la libertà. Diceva prima Don Andrea, il credo dice: confesso che il figlio di Dio è uno, un unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Non so voi, ma io non sono nato dal Padre prima di tutti i secoli, quindi deve esserci un altro modo di essere figli, e bisognava capire questo modo. Ora, voi vi direte: sì, vabbè, ma che c'è Remo, Tresio Postasis, Mia Usia, tutte queste cose da rompersi la testa. Pensate che intorno agli anni del primo concilio costantinopolitano, intorno al 380, in un'omelia famosissima per gli studiosi di queste cose, Gregorio di Nissa si lamentava pubblicamente del fatto che la gente non si disinteressasse un po' a questi argomenti. Basta parlare di usia, di ipostasi, non può essere. Questa parte, no, vi regalo un sorriso, ve la devo leggere perché me la so tradotta apposta, non si trova tradotta, quindi godetevela. Così. Dunque, questa cosa è l'omelia sulla divinità del Figlio e dello Spirito Santo, più o meno intorno al 380-381. La storia degli Atti degli Apostoli ci narrava di come si regolasse Paolo, pellegrino ad Atene, di come per il popolo di quella città, dedito all'insano culto degli idoli e stupidito dalle esalazioni dei sacrifici, lo Spirito Santo incalzasse nel beato Paolo, come un fiume in piena, coartato nell'animo dell'Apostolo, dal momento che non riusciva a rompere tra quelle persone ingrate. Ecco perché disputò con stoici ed epicurei e, standosene sul colle Marzio, cercava di spingergli alla conoscenza di Dio a partire dai loro stessi principi. Immaginatevi un'omelia del genere la domenica, la gente che si spara, si taglia le vene, così. Per rompere il ghiaccio, infatti, prese un altare e la sua iscrizione titolare. Vi ricordate, no? Sulla Terra degli Apostoli era il Dio ignoto. Voi lo sapete chi è? Io lo so, ma ve lo dico io, chi è il Dio ignoto, eccetera, eccetera. Poi dice, rendendosi conto che sta esagerando, perché sto facendo riferimento a quel passo? Perché anche adesso ci sono quelli che, come quegli ateniesi, non pensano ad altro che a dire o sentire una qualsivoglia novità. Gente che fino all'altro ieri se ne stava in pancioli a casa, intenta di attività profane e volgari. Eccoli improvvisamente diventati animosi discettatori di teologia. Magari erano schiavi e sono scappati, pendagli da forca che si distraggono dai loro compiti. Eccoli che si riempiono la bocca filosofando di cose incomprensibili. Tutti i luoghi della città sono pieni di costoro, i vicoli, le piazze, i fori, le strade, venditori di mantelli, cambiavalute, venditori di cibarie. Se ti informi sul denaro, quello ti fa una dissertazione sul generato e sull'ingenerato. Se chiedi il prezzo del pane, il padre maggiore ti risponde e il figlio è soggetto. Chiedi se è pronto il bagno e quello sentenzia che il figlio deriva dal nulla. Non so come si debba chiamare questo male, frenesia, pazzia o una forma di epidemia che travolge le menti. No. Questi non sono problemi che abbiamo noi, evidentemente ci disinteressiamo beatamente di tutte queste cose. Eppure, il Padre nostro, in ultima analisi, non ci vuole dire come ci dobbiamo comportare. Questo sarebbe il solito vecchio errore da Renan in poi, e anche da prima di lui, di voler vedere in Gesù un maestro di morale. Il Padre nostro è la risposta alla domanda che gli uomini fanno al Figlio di Dio: che c'è tra voi, tra te e Dio, tra te e il Padre? E Gesù non solo lo dice, ma, come dice Paolo Apostolo, non considerò un tesoro geloso quello che era per lui. La sua figliolanza unica, sostanziale, non se l'è tenuta per sé, l'ha data. Ora, io vi leggo un'ultima cosa poi prima di salutare, ma prima, se c'è qualche cosa da obiettare, da chiedere, qualche chiarimento, qualcosa che non sono stato esauriente, non so, ma no, pensateci un attimo. Non so. Io credo che gli strumenti, quelle poche cose che ho detto, siano sufficienti per apprezzare come le cose cambiano dopo questa fase. Voi andrete a leggere la Regula Magistri, un testo monastico italiano, probabilmente fatto nel sud-est di Roma tra il V e il VI secolo, e lì non troverete nulla di queste questioni, troverete un richiamo all'interiorità secco. Ancora più secco lo troverete in Benedetto. Benedetto è uno che non c'ha una diocesi, non è un vescovo, non è un pensatore, sta là a inventarsi il laboratorio nel quale la civiltà può resistere alla barbarie, che è il monastero. Che se noi leggiamo anche il Satiricon di Petronio, le cose più zozze, le pornografie peggiori dell'antichità ce l'hanno tramandato i monaci medievali, scrivendole a mano al freddo tutte quante. Quindi piano a dire i secoli oscuri. Però vedrete che le preoccupazioni di Benedetto sono altre. La preghiera sia secca, concisa, come ha detto il Signore: se si allunga, si allunghi nello spirito e nelle lacrime. Non crediate di essere ascoltati per aver moltiplicato le parole. Quindi se si prega, si preghi così in privato. La preghiera pubblica sia breve, e quando l'abate dice in piedi, tutti si alzino in piedi. Che significa? Non ci sia quello che deve farsi vedere più pio, più devoto degli altri, eccetera, eccetera. Perché c'è una forma di umiltà che è peggiore della superbia. E questa è un'altra lezione del cristianesimo. Le virtù, insegna Dio a Samuele quando va a scegliere Davide, non si giudicano da fuori. e nessuno può giudicare il cuore se non Dio e quelli a cui Dio lo rivela. Comunque vi lascio con una cosa del mio caro Agostino, quello che volete, io ho 16 anni per contratto. Lui scriveva a Proba, questa signora che gli chiedeva delucidazioni sulla preghiera: noi dunque preghiamo sempre, con desiderio continuo sgorgato dalla fede, speranza e carità, ma a intervalli fissi di ore e in date circostanze preghiamo Dio anche con parole, affinché mediante quei segni delle cose stimoliamo noi stessi e ci rendiamo conto di quanto abbiamo progredito in questo desiderio e ci sproniamo più vivamente ad accrescerlo in noi. Più degno sarà l'effetto che sarà preceduto da un affetto più fervoroso. Perciò anche quel che dice l'Apostolo, pregate senza interruzione, che altro significa se non desiderate senza stancarvi di ricevere da colui che solo ve la può dare la vita felice, che non esiste se non è eterna? Se dunque sempre la desideriamo da Dio, nostro Signore, non cesseremo mai nemmeno di pregare. Buon lavoro per domani.
Grazie.